Ascoltiamo la domanda da parte di fratello Andrea, che chiede a te, Giuseppe, un tuo parere riguardo gli ultimi tempi, riguardo il risveglio del tempo della fine, e specialmente capire, ci sono delle scritture nella Bibbia che parlano di questo risveglio del tempo della fine? Andrea ci spiega la sua domanda in questo breve audio di 2 minuti.
Giuseppe, ciao. Quando ti è possibile vorrei avere un tuo parere riguardo ad un tema che sempre più spesso viene ripetuto nelle chiese carismatiche, quello del sta arrivando un grande risveglio. Spesso la premessa risulta essere anche corretta. Siamo negli ultimi tempi o i tempi per il ritorno di Gesù si stanno facendo brevi, ma poi la conclusione è invece sempre il solito consueto, sta arrivando un grande risveglio. Ho cercato nella scrittura un qualche rimando ad un grande risveglio prima del ritorno di Gesù, ma sinceramente non ne ho trovato. Ho visto che in Atti 2, 14, 17, che rimanda poi a Gioele 2, 28, 32, è riportato ciò che afferma Pietro. Quello che voi state vedendo, giudei, non sono persone ubriache, ma è l'adempimento di ciò che ha profetizzato Gioele. Lo Spirito Santo è arrivato e gli ultimi tempi sono iniziati. Ci saranno infatti manifestazioni dello Spirito, poiché i vostri giovani profetizzeranno, ci saranno visioni. Poi arriverà il giorno del Signore, cioè Armageddon. Anche Atti 2:33 riporta: Gesù, avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora voi giudei vedete ed udite. Questo sta dicendo Pietro ai giudei. Cioè non persone brille, ma manifestazione della dispensazione dello Spirito Santo. Dalle scritture citate, pertanto, mi pare che sia da Pentecoste che lo Spirito Santo è stato dispensato e che quindi nel corso dei tempi, quando lo Spirito di Dio ha trovato e trova persone disponibili, ci sono manifestazioni del regno di Dio, cioè risvegli, che possono coinvolgere anche grandi masse di persone. Mi viene in mente, ad esempio, il grande risveglio di Azusa Street. Volevo chiederti, nella tua lunga esperienza di missionario, ti è capitato di imbatterti in tali affermazioni, cioè siamo negli ultimi tempi, arriva il risveglio, e di riuscire a confrontarti su quali eventuali scritture siano a supporto di tali tesi? È qualcosa che hai già affrontato? Perché potrebbe essere materiale utile da condividere per disinnescare tali argomentazioni in modo agevole ed immediato in assenza di un eventuale fondamento scritturale come io immagino che sia. Volevo un tuo parere a riguardo. Grazie mille.
Grazie, fratello Andrea, Dio ti benedica. Molto buona questa domanda, molto interessante e importante, credo, perché la maggioranza delle chiese che conosciamo dicono questo, che negli ultimi tempi ci sarà un risveglio. Quindi non è solo una dottrina di una certa chiesa, ma sono tante, tante denominazioni che lo dicono. E ci sono alcune scritture che anche sembrano ad indicare questo risveglio del tempo della fine, per esempio quello citato da Andrea in Atti 2. 17 dice: negli ultimi giorni spanderò il mio spirito sopra ogni persona. È questo un risveglio?
Beh, sì, però gli ultimi giorni Pietro li ha annunciati alla Pentecoste, che sono cominciati lì. Stiamo parlando che la profezia di Gioele,
Sì.
no? E gli ultimi giorni sono cominciati da quando Gesù è risorto. Va bene, perché dice anche Pietro: per il Signore un giorno come 1.000 anni, 1.000 anni come un giorno.
Allora, il tempo della fine è cominciato durante
Alla risurrezione.
da 2000 anni fa.
Sì, perché infatti se tu leggi Apocalisse 22, Apocalisse 22 è scritto nel 96 d.C., quindi 19 secoli fa. 19 secoli fa, in Apocalisse 22, Gesù dice: io vengo presto, e tieni fermamente quello che hai, nessuno ti ruba la corona, eccetera, e porto con me il mio premio per dare a chiunque quello che si merita. Apocalisse 22 dice: porto con me il mio premio, vengo presto. Com'è possibile 20 secoli fa che veniva presto?
Sì.
Perché un giorno ho pregato e ho chiesto al Signore: ma questa scrittura io non la capisco. E il Signore sempre mi dice: quando non capisco la scrittura, mi dice: rileggila. Leggo, Signore, non la capisco. E io sono testa un po' dura, non è che il Signore è facile farsi largo nella mia zucchetta, nella mia cocuzza. Sai cos'è una cocuzza o no?
Sì, la testa.
No, la cocuzza è Cos'è la cocuzza?
Ah, ok, no,
Se
quella.
tu vai dall'ortolano e mi dai una cocuzza, non ti dà una
So,
testa. Cos'è?
watermelon?
No, non è il melone.
No, cos'è?
Sai cos'è una zucchina?
Zucchini?
Zucchini.
Ah, è una
Sì.
cucuzza.
E una cocuzza è un zucchino
Ah.
20 volte più grande. È lunga così la cocuzza, capito?
Ah.
È la famiglia delle zucchine. Allora, andiamo avanti, rimaniamo sul binario. Ok, non ci
No,
perdiamo a
no, no.
picking up daisies.
Please.
Allora, quindi cos'era la dove eravamo?
Dicevi che il tempo della fine è cominciato 2000 anni fa,
Ecco,
e
bravo.
poi tu hai chiesto al Signore, ma com'è possibile?
Sì, no, gli ho chiesto, come è possibile che tu hai detto, Gesù, ma tu hai detto, Apocalisse 22, hai detto, io vengo presto, il mio premio è
Sì,
con me.
sì, sì.
E com'è che viene? Spiegami questo, Angela.
No, 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 tu lo spieghi tu,
Signore,
non lo so.
ti dico come ha detto Gesù. E Gesù mi ha detto, quando io ho detto nel 96 dopo Cristo, il profeta Giovanni, il discepolo sull'isola di Patmos, io ho detto, vengo presto e chi è ingiusto sia ingiusto, chi è malvagio sia malvagio, chi è giusto continua su giustizia, eccetera. Apocalisse 22. Cioè, Gesù stava dicendo praticamente. Mi ha detto, da quel momento in poi, chi moriva nel Vecchio Testamento, doveva arrivare il Messia, ma chi moriva nel Nuovo Testamento, capito, va direttamente a giudizio, capito, va in attesa di giudizio nell'Hades. Quindi, aspetta, dalla tua faccia vedo che devo semplificare, allora rettifico. Allora,
Thank you.
morire nel Vecchio Testamento e nel Nuovo Testamento non è lo stesso. Allora, perché nel Nuovo Testamento, chi moriva nel Nuovo Testamento, diciamo, dopo che c'è il Vangelo, se ha ascoltato il Vangelo, che non è un selvaggio dall'Amazzonia che mai ha ascoltato il Vangelo, chi ha ascoltato il Vangelo è responsabile non più su Mosè, contro Mosè, che c'è ancora il Messia che ti perdona, ma se sei colpevole contro il Messia, Mosè non ti aiuta. Quindi è una responsabilità più grande, d'accordo? Aspetta, non fai con la
Sì,
faccia,
no,
sono a
no, vai
metà della
avanti. Questo
spiegazione.
è chiaro, sì.
Ecco, perché Angelo, se non la faccio, sembra una cartina geografica, ragazzi. Capito? Perché uno sguardo ha detto tutto. Ho capito cosa vuoi dire. Due occhi, due punti interrogativi. Fammi
Cosa?
finire.
Cosa voglio dire?
Vuoi dire che non capisci quello che sto dicendo?
Sì, cosa c'entra una
No,
cosa
ma
che è giusta con
lasciami
l'altra?
finire. Io ho chiesto, Signore, ma com'è possibile che ti ho detto che vieni presto e 2000 anni
Sì,
che quello non sia arrivato? Oh, Gesù mi ha detto, ogni volta, da quel momento in poi, ogni volta che uno moriva andava al giudizio, si preparava al giudizio. Mi segui?
Sì, e
Oh,
allora?
e allora quando Gesù dice vengo presto, va bene, e vengo presto, vuol dire che appena uno moriva nel 96, nel primo secolo, dopo la risurrezione di Gesù, appena uno moriva, quello era tutta l'Apocalisse, il giudizio, il lago di fuoco, tutto era lì, nella sua
Quindi
morte.
appena uno va in giudizio, per lui Gesù è arrivato.
Sì, non va, il giudizio comunque non è ancora avvenuto. Però semplicemente dice, Ebrei 9:27 dice, si muore una volta e poi viene il giudizio. Però il giudizio sappiamo che sarà il rapimento.
Sì, infatti sì.
Da 2 Corinzi 5:10,
Quindi il
giudizio.
giudizio non c'entra. Il fatto è quando uno muore, per lui Gesù è arrivato.
Ecco, quando uno muore, quello per lui è tutta l'Apocalisse, tutto l'Anticristo, tutto il marchio della bestia, tutto, tutto, tutto.
Ok, però
Capisce?
allora non possiamo sapere quando verrà il vero fine del mondo.
Beh, lo sappiamo dalle profezie. Iscriviti al nostro corso biblico, lì te lo dice.
Ah,
Tu
grazie,
scrivi, c'è una ragazza
grazie.
dolcissima, si chiama Angela, lei ti manda il corso
Ah.
biblico.
Allora, io scrivo, io mi rispondo e io mi mando il corso biblico.
Bravissima, Angela.
What a waste of time.
Hai vinto, hai fatto tombola. Hai fatto tombola.
Ok, wait. Allora,
Ripeti quello che hai detto così. Se hai capito tu, hanno capito tutti.
grazie, per ogni persona che muore, per lui Gesù è arrivato, la fine del mondo è arrivato, infatti,
Esatto.
la fine della
Non
vita è
deve aspettare
arrivato.
l'anticristo, il marchio.
Però la fine del mondo, cioè l'anticristo, Marco della Bestia, sappiamo quando verrà secondo le profezie.
Esatto.
I segni dei tempi, i
Sì.
giornali, le notizie che leggiamo,
Sì,
è
abbiamo
chiaro.
corso biblico, abbiamo
Sì.
tutto, tutta la cronologia, tutto. Se uno vuole sapere la cronologia, mandate un'email, in 5 minuti vi rispondiamo anche adesso.
E qual è il collegamento con il risveglio del tempo della fine?
Beh, adesso c'è un messaggio lungo che devo darti qui, un
Ok.
messaggio
Sì, vai
abbondante.
avanti.
Intanto ti rispondo che gli
Ah,
ultimi
sì.
giorni sono cominciati 2000 anni
Ok.
fa.
Sì, cioè dove dice Atti 2
Oh,
che negli ultimi giorni spanderò il mio spirito sopra ogni persona, è
sì,
cominciato già dal Pentecoste.
farò grandi opere, questo, quella, già sono cominciate dalla Pentecoste in poi.
Ma ci sarà anche un evento simile durante il tempo della fine, cioè prima dell'arrivo dell'Anticristo?
Ma certamente ci saranno i 144.000.
E quello è un risveglio?
Ah, caspita, altro che, però sarà durante morti e persecuzioni, sarà, capito?
Ma ci
Ci
sarà un
sono.
risveglio di tutte le chiese, cioè le chiese che amano Gesù in sincerità, con tutto il cuore lo amano e leggono la Bibbia. Ci sarà un risveglio nelle chiese di oggi?
Secondo Tessalonicesi 2, credo sia verso 3, lì troveresti una risposta.
Secondo Tessalonicesi 2, verso 3.
Lì parla di quando il ritorno di Cristo, però dice prima del ritorno di Cristo, va bene? Prima del ritorno di Cristo, certe chiese dicono c'è un grande
Sì,
risveglio
è quello.
che caspiterina, non cammineremo, voleremo, miracoli a bizzeffe, tutti i diavoli a tremare, l'anticristo prima di tutti, il marchio della bestia sarà una bazzecola, non è mica vero, non è così la storia. Prima del ritorno di Cristo, la Bibbia non parla di grande risveglio, assolutamente no. Di cosa parla?
Primo Tessalonicesi, no, secondo Tessalonicesi 2, verso 3. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione.
Gesù ha detto nel Vangelo, quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra? No, troverà l'apostasia, altro che
Cosa
risveglio.
significa apostasia? Per quelli che
Apostasia
non sanno, perché io non sapevo cosa significa.
vuol dire perdita di fede e allontanamento dalla fede cristiana.
Cioè, il contrario del
Il
risveglio.
contrario. Beh, guarda, le chiese sono fuori binario, le chiese sono fuori
Il
binario.
contrario
Sono
verrà.
lì a. Perché con questa storia che verrà di sveglio, e questo ti incoraggia a dormire più profondo nelle panche, ci penserà Dio. E ci pensa Lui. E noi tranquilli. Noi, Vangelo, prosperità, soldi a bizzeffe, Dio ci ama.
Infatti è quella la scusa che usano le chiese, ma devo aspettare che Dio mandi il risveglio. Non l'ho mandato ancora, stiamo qui, aspettiamo.
È colpa di Dio,
È
mica
colpa
mia.
di Dio.
Scusa, se Dio non manda il risveglio, è un problema suo. E no, caro mio, invece Dio l'ha già mandato. Con la risurrezione di Gesù, il risveglio è già avvenuto, è già cominciato, sei tu che ti sei addormentato. Va bene? E durante 2000 anni non è che Dio non mandava il risveglio, è che mancava un San Francesco, mancava un Don Bosco, mancava un Lutero, mancava un Jonathan Edwards, mancava un Finney, mancava un Seymour. Chi è Seymour? Quello che ha iniziato il risveglio di Azusa Street. Capisci? In Ezechiele 22 Dio dice: ho cercato un uomo che si ponesse sulla breccia, va bene, che fermasse il diavolo, e non l'ho trovato. Non c'è un uomo in tutto Israele che si ponesse sulla breccia. Sì, c'era Ezechiele, ma Ezechiele non contava perché lui era un angelo di Dio, è venuto dal cielo per portare un messaggio, non era un frutto della religione stramorta di Israele. E non era così che funziona. Ci voleva un Davide, ci voleva un Gedeone, ci voleva un Abramo, un Israele, capito? Non l'ha trovato, e allora non l'ha trovato, e allora ha dovuto distruggere Israele. Quindi non è che Dio non ha voluto, non vuole mandare altri risvegli. Infatti, ci sono stati dei piccoli risvegli, per esempio, prima c'è stato Jonathan Edwards, uno dei capi, uno dei principali padri del primo grande risveglio. Va bene. Poi c'è stato Finney, Charles Finney, lui è venuto e ha fatto il secondo grande risveglio, così sono chiamati proprio il secondo grande risveglio, è chiamato. Poi, quando è stato? Nel 1850 circa, c'è stato un altro, William McLaughlin, lui ha fatto il cosiddetto terzo risveglio. Poi c'è stato un quarto risveglio, e va bene, e questo è stato appunto la Azusa Street, l'anno credo che era 1906. risveglio di Azusa Street, 1906, è stato il quarto grande risveglio, ma non era Dio che ha scandito queste date, e semplicemente non c'era nessuno che voleva svegliarsi. Tu vai con le campane di San Giusto nelle chiese e non si svegliano. Va bene, i musulmani stanno cercando di svegliarli con le bombe, non si svegliano, non escono da questi mortuari spirituali chiamate chiesa della domenica mattina, non escono, preferiscono morire in queste sale di rianimazione, ma non si svegliano, non escono. Capito?
Sì,
Marco
sì, sì.
16,15 è lì, è andato tutto il mondo a predicare il Vangelo e loro leggono, dice. Però non parla a noi, non dice a noi, non è il tempo, non è il momento, non è niente, andiamo avanti a poltrire nelle chiese, d'accordo?
Sì.
Comunque, guarda, voglio dire questo, dopo l'inganno del rapimento, prima della tribolazione, inganno che tutti, perlomeno la nostra chiesa, tutti conosciamo, il diavolo ha propagato la bugia del grande risveglio che verrà. E quando verrà? Ah, nessuno lo sa. Per la precisione, non esiste nessuna scrittura al riguardo. Il solo risveglio registrato nelle profezie riguarda, come detto prima, i 144.000 di Apocalisse 7, più due profeti di Apocalisse 11. Quello è il risveglio che parla la Bibbia, non ci sono altri risvegli. Ma siamo così fuori binario che aspettare 144.000 per svegliarsi, non sappiamo neanche se saremo vivi. Tanti cristiani sono già morti dalle bombe degli islamici, bombe di qui, bombe di là, mentre sono appollaiati nel pollaio delle chiese a canterellare canzoncine.
Sì,
Va bene?
sì, sì.
Quindi dipende che ciascuno di noi deve risvegliarsi individualmente, non serve nessun segnale del cielo per svegliarci. Va bene? E l'arrivo dei 144.000 avverrà in un tempo di angoscia, avverrà. Leggilo Apocalisse 7. Avverrà quando sta per scatenarsi l'inferno sulla terra, non appena vengono sigillati 144.000, scoppia l'inferno. E tu ti vuoi svegliare in quel momento lì? E sfido che Gesù ha detto non andate a prendere la giacca che è troppo tardi, Matteo 24 e 17. Leggi Apocalisse 7, cos'è? Verso 1, verso 2, sono 3, 4 scritture. 4 scritture, Apocalisse 7. Va bene? Le prime quattro scritture parla di 144.000 che viene in un tempo di angoscia, un tempo terribile. Ci saranno persecuzioni, ci saranno cristiani che vengono martirizzati, come la profezia dicono. Non è il tempo da aspettare per svegliarsi. Che aspettare? Chi ha tempo non aspetti tempo. Sono cristiani che hanno pregato per decenni per il risveglio, sono già morti, seppelliti e inceneriti. Sotto i marmi dei cimiteri, e questi pre hanno pregato tutta la vita per niente. Hanno perso la corona, hanno perso le benedizioni, hanno perso tutto. No, no, Dio non potrà dirgli servo buono e fedele, gli dirà servo addormentato. Allora, me lo leggi? Dove
Sì,
sei?
Apocalisse capitolo 7, da 1 a
Questo
4.
è l'unico risveglio che il Signore parla.
Dopo queste cose, vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra, perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né sull'alcun albero. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo: Non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio. Quindi udì il numero di quelli che erano stati segnati, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele.
Quindi è vero che viene questo risveglio, ma verrà in un tempo che sta esplodendo la tribolazione del capitolo seguente. Sta per suonare la prima tromba. Cos'è? L'inferno sulla terra. Arrivano cinque guerre dell'anticristo, tra cui alcune atomiche. Un'atomica che farà 2 miliardi e rotti di morti. Apocalisse 2,18. 2 miliardi e più. Dà anche la cifra lì. E quindi cosa aspettate? Cosa aspettiamo per svegliarci? Che scoppia l'inferno? È ridicolo. Cioè il soldato che va a allenarsi, addestrarsi, a imparare a obbedire gli ordini, sottomettersi al comando, a dire Signor sia sì a Gesù e agli anziani, e armarsi con le armi spirituali, aspetta che scoppia la battaglia, quello sarà, saranno i primi a essere uccisi. Va bene?
Sì.
Secondo Timoteo 3, primo Timoteo 4 parla di questo. Andiamo lì? 3,
Secondo Timoteo 3.
comincia dall'inizio 1, poi verso secondo Timoteo 3, 1, cioè,
Secondo Timoteo
verso 1,
3:1.
verso 5.
Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. Primo
Primo Timoteo 4:1.
Timoteo 4 verso 1. Ma lo Spirito dice esplicitamente che negli tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede.
Ok, capisci? Cioè lo Spirito dice che c'è apostasia, abbandoneranno la fede. La stessa apostasia qui, primo Timoteo 4, che parla Paolo di nuovo,
Ah, sì.
seconda
E
Tessalonicesi 2 che abbiamo appena letto.
c'è anche secondo Timoteo 4, 3. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. Queste sono le chiese,
Sì.
ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità.
Sì, trovi la scrittura nel Vangelo Faith on the Earth. When the Son of Man will come, will he find faith on the earth? Va bene? Cioè, Gesù dice che quando sarebbe tornato, non avrebbe trovato un mondo che si è svegliato, tutto entrato. No, troverà un mondo senza fede.
Luca 18 verso 8.
Ok.
Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?
Punto di domanda. La risposta è no. E cioè, qui Paolo profetizza apostasia dopo apostasia, quale fede non c'è, non troverà, fe poca fede.
È in Luca 18 verso
Sì. Va bene, allora,
8. Quindi questa è la condizione delle chiese,
questa è la condizione
apostasia.
delle chiese, ma le chiese, guarda, per sapere la direzione, vai all'opposto delle chiese, di solito in bracche giusta, perché il popolo di Dio è specializzato ad andare fuori binario, ma guarda la storia di Israele, guarda gli ultimi 2000 anni del cristianesimo nel mondo. I protestanti, i cattolici nel Medioevo, ammazzarsi come cani e gatti, guerre di qui, guerre di là. Cioè, è normale che le chiese sono fuori binario, perché è così, guardate intorno. Dove li trovi questi cristiani sposa di Cristo a evangelizzare? Non ci sono, ma neanche a pagarli a peso d'oro. Non ci sono. Sono lì inzuppati di false dottrine a seguire falsi profeti. Va bene? Guarda, in Daniele 11, andiamo lì, vediamo la descrizione del tempo della fine, profetico. Verso 31 c'è l'anticristo che prende controllo di Gerusalemme e depone l'abominazione, va bene, che è l'immagine della bestia, Apocalisse 13. E poi cosa fa il verso 32? Corromperà quelli che agiscono, ma il popolo?
Daniele 11:32, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà.
Ok, quindi ci saranno alcuni che mostrano per me, quelli che conoscono Dio. Quanti sono questi? Questi sono la sposa, conoscono Dio. Sai,
Sì,
Gesù,
sì, sì.
Matteo 7, 23, ha detto: io non vi conosco, andatevene via. Cioè, il conoscere qui è una cosa intima. Adamo conobbe Eva ed ella partorì un figlio. Quindi sto parlando della relazione intima e spirituale con Cristo, lo sposo della Chiesa. Quindi questi qui, questa è la sposa. Quanti sono? Quanti ne vedi in giro oggi evangelizzati? Boh, sono più rari delle mosche tricolori. Non ci sono. Sono
Sì,
rarissimi.
sì,
Se
sì.
ne uno, non so, uno su. Difficile fare una proporzione, ma si tratta. 100.000, non so, migliaia. Ci sarà una su migliaia. Cioè,
Quindi,
quelli
come hai
che
detto tu prima, ci
erano brutti.
saranno i 144.000, la sposa di Cristo anche, che saranno attivi. Sì, c'è un risveglio perché questi sono cristiani ubbidienti, però non ci sarà un risveglio generale nelle chiese di tutti i credenti nel mondo.
Ma
Questo no.
la sposa di Cristo non è che si sveglia allora,
Ah
la
no,
sposa di Cristo è già
giusto,
sveglia adesso,
giusto,
sposa di
giusto.
Cristo è già sveglia, fa quello che può,
Hai
sposa di
ragione.
Cristo anche se in una chiesa che sono tutti addormentati, va lì e dice: signor pastore, signor prete, guarda che la Bibbia dice così, 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 e di solito viene respinta, viene ostacolata, viene biasimata, viene scomunicata, viene. Questa è la sposa di Cristo. Ci viene trattata, insomma, come hanno trattato Gesù, insomma, le chiese mezze morte. Per questo dove bisogna uscire da queste chiese al più presto, fare comunità a casa nostra dove possiamo adorare Dio in libertà, senza liturgie e cretinaggini religiose che fumo negli occhi. Va bene?
Una domanda veloce da parte di Carlo, che ha scritto proprio adesso, riguardo all'apostasia. Dice: qui a Salerno ci sono i buddisti, oltre ad
Dov'è?
altre...
Salerno o Palermo?
Salerno.
Salerno, vicino a Napoli.
Ci sono i buddisti, oltre ad altre religioni, che fanno man bassa e molti lasciano il cristianesimo per unirsi a queste religioni. Può essere considerata questa apostasia?
Questo è peggio dell'apostasia. Questi non solo hanno abbandonato la fede, ma hanno tradito Cristo e si sono uniti a Buddha. E Buddha è uno che non credeva neanche in Dio. Buddha era un ateo, un religioso ateo che non credeva in Dio. Buddha credeva nella reincarnazione, cretinaggini
Ma
così.
secondo me uno che lascia il cristianesimo per unirsi a questi è uno che non ha mai conosciuto Gesù, non ha mai sentito l'amore di Dio, la presenza di Gesù, non è mai stato salvo.
Sì, non ha lasciato il cristianesimo, questo non l'ha mai avuto.
Sì, credo
A
lo
meno che
stesso.
non è uno che è andato lì ingannato per qualche giorno, poi si svegli, che ci faccio qui in questo posto di atei? Cioè, Cristo l'abbiamo visto, è Gesù risorto. L'abbiamo visto, io ce l'ho visto nel mio cuore, l'ho sentito nel mio cuore. Nella Bibbia è stato testimoniato la sua risurrezione, 500 persone hanno testimoniato, 1 Corinzi 15:6. Hanno testimoniato che Gesù è risorto. Cioè, Buddha, chi è che l'ha visto Buddha reincarnato? L'incarnazione è una cosa che loro dicono, si ripete milioni di volte. Ora ti reincarni in un uomo, ora in un povero, un ricco, uno scarafaggio, un insetto, una lucertola, un serpente d'acqua. Un uccello del cielo, questa è l'incarnazione, cretinaggini, perché non c'è la minima testimonianza, sono tutte teorie, va bene?
Sì, amen, amen.
Allora, guarda, io direi, qualunque profezia si prende in considerazione, non vediamo tracce di risveglio mondiale, nessuna profezia della Bibbia si parla di risveglio, ma solo di cristianesimo che muore, infatti basta guardare intorno, che risveglio? Ma quale risveglio? Che io c'è un articolo di giornale uscito settimana scorsa, dice che in Germania si calcola che nel 2030 si celebrerà l'ultimo. No, cosa no, credo che sia in Francia. In Francia nel 2030 hanno calcolato si celebrerà l'ultimo battesimo cristiano in Francia. Nel 2040 no, non ci saranno più fedeli, non ci saranno più. Cioè praticamente è morto cristiano, solamente il 5% dei
Ai ai ai.
francesi si professa cristiano. Cioè il cristiano sta morendo. Durante le chiese si sono messi a rinnegare Gesù, a rinnegare Cristo, a rinnegare l'evangelizzazione, hanno fatto suicidio, karakiri. Va bene, cioè praticamente il cristianesimo non esiste più nell'Occidente, ormai si sarà, non so se c'è l'1%, cioè, niente, ormai. Va bene? Comunque,
Sì.
non ci sono tracce di risveglio nella Bibbia, questo è nelle illusioni, per giustificare che sì, non stiamo facendo niente perché Dio ha detto che verrà il risveglio. Ah, questo sono bugie dei falsi profeti. Va bene? Allora, vi saranno manifestazioni grandi nel tempo della fine, quanto Dio vorrà, ma non perché Dio non li vuole adesso. Vabbè, non perché Dio si. Come ha detto un predicatore americano famosissimo, ha detto: Dio gli ha detto a lui che riserva il meglio per dopo, sì? E quando Dio riserva il meglio per dopo? Cioè, c'è gente che va all'inferno oggi e Dio si riserva i miracoli per dopo, sono cretinaggi, sono false profezie, falsi profeti. Peccato è sto predicatore che è uno abbastanza in gamba, ma. Comunque, non è che Dio non li vorrebbe adesso il risveglio, ma credo che, diciamo. La persecuzione, le moltitudini di cristiani che saranno massacrati nella tribolazione che viene, costringeranno molti a svegliarsi, ma però dovranno fuggire di notte e di giorno. Ma non sarà perché Dio non vuole che la Chiesa mondiale si svegli ora, ma perché mai Dio vorrebbe una Chiesa mondiale che adesso dorme, che adesso disubbidisce, che adesso non predica il Vangelo? Efesini 5, vuoi andare lì?
Sì.
Efesini 5 e anche Geremia 7, due belle scritture. Allora,
Efesini 5.
sono 2000 anni, 2000 anni che il Signore grida al risveglio, ma le chiese non vogliono ascoltare, a parte la prima chiesa. Verso 14 al 10, 14 e 17.
Efesini 5, 14. Per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce.
17.
Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore.
Va bene, la leggerezza cos'è? Dio manderà un risveglio. Dove è scritto? C'è una scrittura? No, me l'ha detto a me. È ridicolo. C'è sto grandissimo predicatore americano che ha venduto una valanga di libri, Vangelo con aereo privato, eccetera. Questo non capisce niente di profezie. Perché dice che Dio gli ha rivelato che il meglio viene dopo. Cioè, c'è tutte queste rivelazioni personali, però non hanno scritture sta gente, tutte opinioni spirituali, profezie personali, però la gente gli piace e pagano offerte di qui, comprano il libro, ah beh, questo libro mi piace, dice che posso continuare a stare seduto, fa niente, e sono cristiano, e comprano il libro. I miei libri, a me, alla mia radio, non la seguono di sicuro, perché accarezzo il gatto alla maniera sbagliata, si giri il gatto per cortesia.
Sì, hai detto prima una cosa molto scritturale, che nel tempo della fine, quando ci sarà la sposa che agirà i 144.000, non sarà un grande risveglio e celebrazione, gioiamo tutti che abbiamo lo Spirito di Dio sopra di noi, non sarà così.
Sarà scappa.
Persecuzioni, dolori, sofferenze, nascondersi, sarà difficile. Non è che il meglio viene dopo, anzi, sarà difficile.
Guarda, il risveglio è perennemente nel Vangelo. Il Vangelo è scritto, così Apocalisse 14,6, il Vangelo è eterno. Ogni parola del Vangelo è eterno. Va bene? E il Vangelo c'è il risveglio e non c'è mai stato un tempo che Dio dice ok, altri svegli, adesso dormire, sonnecchiare, io riservo il meglio per la fine. Ma per cortesia, signor falso profeta, un po' di pazienza, non è, questo è falso. Non è quindi Dio che non chiama, ma è la Chiesa che non ascolta. Non è Dio che non manda risveglio, perché mai non deve mandare risveglio? Sono 2000 anni che non manda risveglio, quindi 1700 anni da quando la Chiesa ha cominciato a morire, a addormentarsi con i tempi di Costantino, IV secolo. 1700 anni che dorme e Dio dice ok, ci riserviamo il meglio per la fine, per cortesia. Allora, come svegliare una chiesa che non vuole ascoltare i profeti e messaggeri che Dio gli manda? Come farà Dio a svegliare questa chiesa? La Bibbia mostra come Dio sveglierà questa chiesa, va bene? La Bibbia mostra qual è il modo di pensare, il modo di operare di Dio. Abbiamo un modello, abbiamo un esempio, a parte le profezie personali di profeti sbilindrati. Va bene, non mi piace predicare le mie opinioni, non mi piace, a volte, quando l'ho fatta io mi sono anche sbagliato, va bene, andiamo al sicuro, va bene, e quando la parola di Dio non basta, va bene, a svegliare la Chiesa, Dio non ha problemi, non gli interessa politicamente corretto, va bene, Dio ricorre al bastone della persecuzione, ripetutamente è avvenuta per l'Israele della carne. Vai Geremia 7, 24 e 29, ed essi non ascolteranno, leggi qualche stralcio.
Geremia 7, 24 a 29. Essi non ascoltarono, non prestarono orecchio, ma camminarono seguendo i consigli e la caparbietà del loro cuore malvagio. Invece di andare avanti, si sono volti indietro. Io vi ho mandato tutti i miei servi, i profeti, e ve l'ho mandati ogni giorno, fin dal mattino, ma essi non mi hanno ascoltato.
Ho mandato i miei profeti, ma non hanno ascoltato. Così opera Dio, eh? Attenzione, cosa succede quando il suo popolo, l'Israele della carne o l'Israele cristiana, non vuole ascoltare? Guardiamo bene come Dio opera.
Non hanno prestato orecchio. Hanno fatto il collo duro. Si sono condotti peggio dei loro padri. Di loro tutte queste cose.
Ma essi
non ti ascolteranno.
Non ti ascolteranno. Chiamali.
Chiamali, ma essi non ti risponderanno.
Non ti risponderanno. Io ne so qualcosa, guarda. Io sono un messaggero piccolino, ma sono un messaggero. Non ascoltano. Sono andato in chiese, gli ho dato scritture, sopra scritture. altre scritture, il pastore stravolto mi ha detto, ha preso il microfono al pulpito e ha detto, la pura parola di Dio. E poi alla fine questo qui sembra un pastore potenziale, gli ho parlato alla fine, dimmi, ma mi ha detto, no, 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 io rimango della mia
Sì,
opinione, il ravvimento viene dopo. Ma scusi, ha detto
strano.
la pura parola, amiche, non posso cambiare la mia dottrina.
Molto strano.
Cieco! Avanti.
Perciò dirai loro: questa è la nazione che non ascolta la voce dell'Eterno, del suo Dio, e che non vuole accettare correzione. La fedeltà è perita, è venuta meno nella loro bocca. Raditi la chioma e buttala via, e leva sulle alture un lamento, poiché l'Eterno rigetta e abbandona la generazione che è divenuta oggetto della sua ira.
Amen. Capitolo 35, 17.
Geremia 35, 17. Perciò così parla l'Eterno, l'Iddio degli eserciti, l'Iddio di Israele. Ecco, io faccio venire su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme tutto il male che ho pronunziato contro di loro, perché ho parlato loro ed essi non hanno ascoltato, perché li ho chiamati ed essi non hanno
Come
risposto.
opera Dio? Qualcuno mi risponda. Io farò venire su di loro tutto il male che ho pronunziato. Perché? 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 Dio non ci ama? Ci ama, ma ha parlato e non hanno ascoltato. Ha chiamato, ma non hanno risposto. Uè, non si può scherzare col Signore. Abbassiamo la zucca dura, il collo duro e dire, Signore, cosa devo fare? Digiunare, pregare, fino a scoprire la sua volontà. Geremia era un messaggero, un profeta, un piccolo messaggero e tutto Israele e Gerusalemme, tutti contro, non c'era un profeta a favore, neanche uno. Tutti i pentecostali, i cattolici, i mormoni, i testimoni di Geova, virgolette, tutti contro. Dio dividerà la sua chiesa, va bene? Tra la tiepida di Laodicea e la sposa di. E la sposa, Filadelfia, Apocalisse 3, vedi, Dio sta venendo, è già arrivata e sta venendo sempre di più marcato la grande divisione. La Chiesa Cattolica, metà servono questo falso papa, vero massone, va bene, l'altra metà è confusa. E che fanno gli appollaiati in un pollaio? Perché gli dicono qui l'ostia consacrata è monopolio di Stato, abbiamo solo noi, se uscite da questa chiesa. Andate all'inferno e questi fessacchiotti ci credono perché? Perché hanno studiato più la Madonna di Medjugorje che il Gesù Cristo dal Vangelo. Sono un po' ciechi questi qui. La tribolazione che viene porterà anche una divisione tra la Chiesa sposa, la cui fede brillerà e che grazie alla sua obbedienza potrà essere protetta per tutta la tribolazione. Apocalisse 12, 14, protezione della sposa. Divisione. In contrasto con la chiesa tiepida e disubbidiente, la quale la vediamo descritta nella profezia di Apocalisse 12, 17. Leggiamo, andiamo avanti.
E possiamo
Possiamo
spiegare
leggere?
di cosa si tratta? Cioè Apocalisse
Ma
12,
guarda, sono
14?
scritture semplici, per farmi fare uno sforzo. Dai,
Ok.
12, Apocalisse 12, 17.
Non è un grande sforzo.
E poi ce ne ho altre scritture.
12, Apocalisse
17.
12,
Per
17.
favore, sì. Questa è la Chiesa, sto parlando che ci sarà una grande separazione nella Chiesa mondiale. Filadelfia da una parte, la sposa di Cristo, protetta, Apocalisse 12, 14. L'altra Chiesa, ho già insegnato nel corso biblico, è
Sì,
spiegato
sì,
lì,
sì.
e l'altra Chiesa cristiana non è protetta. Perché? Perché è disubbidiente, zucca dura. Pregate per loro. Apocalisse 12, 17, anche 13, 7.
Allora il dragone si infuriò contro la
Chi è il
donna.
dragone? Il diavolo. Dove siamo? Apocalisse 12. Cos'è la grande tribolazione?
E andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù.
Va bene, perché in Apocalisse 12:14, tre scritture prima, la sposa è protetta. E il diavolo non può raggiungere la sposa protetta, raggiunge allora quella addormentata, quella lì che ascoltano il Papa tutta la settimana e anche qualche chiesa evangelica dentro nel mazzo, 13:7.
Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Quindi andiamo a Matteo 24. Quindi questo qua cosa fa? Tacca la chiesa addormentata, Apocalisse 12:17, chiesa però, cristiani, salvati, però li attacca perché non sono protetti. Perché non sono protetti? Perché non vogliono spostarsi, non vogliono abbandonare la spaghettina, il cappuccino, la televisioncina, vita comoda. Esploderà così forte l'emergenza che non avranno tempo ad andare a prendere la giacca. Appunto Matteo 24, 17 al 21. Allora, leggi, per favore, chi sarà sulla terrazza? Come si dice?
Matteo 24, 17.
Sì, chi sarà
Chi
sulla
sarà
terrazza?
sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa
E non
sua.
avranno altro che addestrarsi a diventare apostoli. Caro mio, questi neanche la giacchetta dell'inverno, la canottiera dell'estate potranno prendere. Non c'è tempo. Vengono a ucciderti. Ma chi è sto radicale fanatico? Sì, un certo Gesù. 18.
E chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste.
Aspettiamo questo tempo per
No, è
prepararci?
troppo tardi.
Ci sono fratelli che aspettano questo per andare a cercarsi un posto in montagna. Poveracci, avranno una sorpresa. 19.
Or guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. E
20.
pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato,
Perché?
perché allora vi sarà una grande afflizione.
Ok, abbastanza così. D'accordo, questo qui, i fratelli che seguono fedele lo sanno benissimo, queste si sono già preparati, hanno trovato un posticino sulle montagne, di qua e di là. Io ho messo anche degli indirizzi sulla radio dove ti regalano le case al prezzo di 1 euro, ti danno una casa, però devi ristrutturarla, sistemare il gabinetto, è logico che funzioni. Ho messo degli indirizzi, li abbiamo tuttora, no? Sulla radio,
Sì,
sulla prima
sì.
pagina, case gratis
Sì.
sulle montagne. E come mai? Perché il Signore vi ama, perché Gesù vuole proteggervi. Andate, uscite da Milano, Sesto San Giovanni, Monza, dove siete lì, Busto Arsizio, Roma, Velletri. Uscite e andate a cercarvi qualche bella montagna dove regalano una casa, così quando il Signore vi avvertirà, adesso è il tempo, vi mettete sull'asinello e andate in Egitto, cioè prendete un treno, fate l'autostop, quello che volete, e andate in questa casetta dove già avrete immagazzinato 100 kg di frumento, 50 kg di riso, 20 kg di zucchero, 10 kg di sale, molto miele, cosa che non deperisce. E quando gli altri sono lì a ammazzarsi, come ha detto a quegli italiani scappati dal Venezuela, qui ti uccidono, ha detto per un paio di scarpe. Venezuela uccide per un paio di scarpe. Voi sarete lì e cercate di non andare a dire a tutti i giudei che conoscete dov'è il vostro rifugio, perché verranno a cercarvi. Va bene, i fratelli che non lavorano, è inutile che vengano lì a prendere il vostro olio. Chi non lavora, dice Gesù, non mangia. Attenzione, falsi fratelli, qui ne sono venuti diversi. In Sud America sono venuti qua a trovare il fratello Giuseppe, hanno trovato una sorpresa, fratello Giuseppe non è lustrascarpe. Qui c'è lo stesso messaggio che ascoltavano in Europa. Sono stati delusi, qualcuno non troppi, alcuni, delusi che, però, così è la storia. E allora, torniamo al punto. Quindi la mia speranza e preghiera è che tutti noi cristiani, smettiamo di vagare con la fantasia, sognare che Dio mandi un risveglio, ma alziamoci da eventuali situazioni di panche, pigrizia spirituale, diamoci una mossa. Cominciamo a seguire Gesù di corsa adesso, subito, va bene? Va bene, non speriamo in un risveglio di un domani che potrebbe mai arrivare. Il momento di svegliarsi non è dopo, è adesso. Va bene, potremmo morire domani e il risveglio è Dio non l'ha mandato. La sobria realtà qual è? È che la parola e la Bibbia parla al contrario del risveglio, dice apostasia, non risveglio. Guarda il dizionario, apostasia e risveglio sono esattamente il contrario. Quindi non sarà risveglio a precedere il tempo della fine, quando l'anticristo sorge, seguito non dal ritorno dal Signore, ma sarà seguito dall'apostasia e preceduto dall'apostasia che già si vede. Va bene? Come abbiamo letto prima, seconda Tessalonicesi 2-3, no?
Sì, quella scrittura è stata la più chiara perché dice: negli ultimi tempi, quel giorno prima di venire l'anticristo, verrà l'apostasia. Quindi è
Certo.
molto chiaro.
Ma logico, perché seconda Tessalonicesi 1-4 parla del rapimento. Agli stessi tessalonicesi, rilegge quella scrittura, agli stessi tessalonicesi Paolo continua il discorso, leggi verso 1.
in primo o secondo?
La seconda è Tessalonicesi 2:1.
2:1. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
Di cosa sta parlando? Cosa parla? Parla del ritorno di Cristo.
E il nostro incontro con Lui.
O il rapimento. Quindi cosa sta dicendo? Prima del rapimento, verso 3, nessuno?
Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno
quale
non
giorno?
Verrà. Quel giorno dell'incontro con Gesù.
Oh, poiché? Legge.
Poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia.
Oh,
e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione.
Allora, prima l'apostasia, poi l'anticristo e dopo quel giorno il rapimento. Però chi non vuole vedere non lo vedrà questo.
Sì.
Allora,
una domanda vorrei chiederti, sempre arrivata via email alcuni minuti fa da parte di Roberto, riguardo a questo risveglio degli ultimi giorni. Lui dice, però la scrittura dice in Malachia che Elia viene per me, il Signore rimanderà Elia prima della sua seconda venuta.
Sì, ma Elia...
questo è un risveglio?
Ma sì, ma questo è... No, lui aspetta ancora che viene Elia. E alcuni aspettano ancora Elia. Che secondo loro sono i due testimoni, Apocalisse 11, eccetera, cioè tutte teorie. Cioè i farisei chiesero a Gesù la stessa domanda, fecero, anzi i discepoli chiesero a Gesù, perché dicono i farisei che prima deve venire Elia? E Gesù gli rispose, Elia è già venuto e hanno fatto con lui quello che hanno voluto e capirono che parlava di Giovanni Battista. Capito? Quindi che molti dicono era Elia reincarnato, ma no, non era Elia reincarnato. È venuta nella potenza di Elia, no?
Sì.
Capisci? È venuto. Cosa vuol dire mando il mio servo Elia? Vuol dire mando la potenza di Elia, cioè in Giovanni Battista, capito?
Sì.
È già
sì.
venuto Elia. Elia è venuta a dare la potenza a Giovanni Battista.
Ok.
Ha detto Gesù, Elia è già venuto e capirono che parlava di Giovanni Battista.
Sì, sì, sì. Sì.
Ok, è chiaro. A posto?
Sì.
Allora, il risveglio di Dio... Va bene, c'è un nome, un indirizzo e una data. Qual è? Il nome qual è? Gesù Cristo. L'indirizzo è via del Calvario. La data, il 30 dopo Cristo. Il risveglio è già venuto ed è un risveglio che non è mai finito. Quello che è finito è la fede, la fedeltà. Va bene? Quindi, se qualcuno non lo sa, la sveglia, il risveglio di Dio è permanente, è eterno. Andiamo in Apocalisse 14,6, cos'è detto prima? Che parla del Vangelo eterno. Apocalisse 14,6 parla del Vangelo eterno, quindi il Vangelo è eterno, la sveglia del Vangelo è eterna, non deve arrivare un'altra, non arriverà un altro Gesù, un altro Calvario, un altro Vangelo, un altro risveglio, c'è già, non c'è bisogno. Come Gesù ha detto in Luca 16 a quello... che diceva, fa che uno risorga dei morti per convertire le caprette dei miei fratelli. E Abramo gli ha detto in Luca 16, c'hanno i profeti e la Bibbia, se non credono a quello non crederanno neanche se vedono morto che risuscita. Se le chiese non si svegliano con il Vangelo che già c'hanno, non crederanno neanche se un Elia risuscita. Io sono Elia, sono qua, non credono. Ha detto Gesù, Luca 16.
Sì.
Va bene?
Sì.
Quindi il risveglio, qual è il risveglio? Gesù. Il risveglio è il suo Calvario. Il risveglio è la sua morte, la sua risurrezione, la Pentecoste, la parola scritta nella Bibbia. È quello il risveglio, c'è già. Non serve, non c'è bisogno di vedere un asino che vola, guarda un segno nel cielo. No, nessun segno, non arriverà. Una generazione malvagia, cos'è Matteo 16, Matteo 16, 1? Una generazione malvagia chiede un segno, nessun segno gli sarà dato.
Infatti il risveglio succede quando uno è nato di nuovo, quando ricevi Gesù nel cuore sei svegliato dalla morte spirituale, dalla vita mondana e stai cominciando a vivere in Cristo, è quello il risveglio. Non è che ci sono, non vediamo nel libro di Atti come un'onda di risveglio che viene, poi sparisce, poi dopo alcuni anni un'altra onda di risveglio. No, nel libro degli Atti gli apostoli erano sempre costanti, attivi nell'evangelizzazione, era sempre lo stesso.
Quelli che citano che Gioele 2 dice, vai Ebrei capitolo 3 per favore, in Gioele 2 dice che negli ultimi giorni verrà, farò segni miracolosi, ma questa è la scrittura che ha citato Pietro in Atti 2 citandoli, applicandoli a quel giorno. Ah, ma allora non avverranno anche il tempo della fine? Altro che anche più grandi, i 144.000 apostoli arriveranno, più grandi, cioè, ma saranno un tempo di afflizione, un tempo terribile, un tempo che dovrai rischiare di diventare martire per andare da uno e dirgli Gesù ti ama. In Francia è proibito, in Russia non puoi andare da una strada e dire, sai, Gesù ti ama, Dio ti benedica, io sono un cristiano libero. Ti arrestano! C'è uno dei capi mormoni sul giornale. Settimana scorsa, 10 giorni fa, arrestato in Russia, un capo mormone, va bene, perché si riunivano nella casa privata a pregare. Ovviamente per predicare il Vangelo. Non puoi pregare nella casa. Francia, Russia, tutta l'Europa stanno cominciando a avvicinarsi al modello francese e russo, proibito predicare il Vangelo. Vendere droga sotto banco non è un grande problema. L'Islam, zone che la polizia non ci va, possono pregare dove gli pare, i cristiani no. Perché? Perché l'anticristo è già qui, il suo spirito è già qui, è lo spirito dell'aria, Efesini 2:2. Alleluia. Allora, il risveglio è Gesù, ragazzi, il suo calvario,
Amen.
morte, risurrezione, quello è il risveglio. Se per svegliarsi non basta la parola scritta nella Bibbia, ha trovato Ebrei 3, vai a 7 al 12 per cortesia. Se non basta il risveglio di Gesù, del Vangelo, del suo sangue, del suo Calvario, dice il Signore, vai a 7 al 12, leggimi per favore.
Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori, come nel dì della provocazione, come nel dì della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, e videro le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi, sempre erra il cuor loro, ed essi non hanno conosciuto le mie vie. Talché giurai nell'ira mia, non entreranno nel mio riposo.
Quella è la nuova Gerusalemme, il riposo di Dio, cioè non saranno spose di Cristo e non saranno. Su questa la gente che Dio si vergognerà, non vi ho mai conosciuto, dipartite da me. Nella casa mia ci sono molte dimore, salvati, non vanno nel lago di fuoco, hanno la salvezza, non credo che la possano perdere, però c'è l'Odissea, c'è la chiesa del vomito, Apocalisse 3, ci sono quelli che non mangeranno alla tavola del Signore. Saranno come tu. Faccio un piccolo paragone, non è preciso. Vai al ristorante, tu mangi, paghi un pasto, c'è quello che ti serve, quell'altro col mop, come si dice, che lava il pavimento, quell'altro che ramazza, quell'altro che lava i piatti in cucina, così, questo regno di cielo sarà così. È un paragone, ok? Uno che lava i piatti e l'altro che mangia. Uno che è servito, quell'altro che serve. Così la vedo io. Non entreranno nel mio riposo, quello è il riposo, vai al ristorante, mangi e ti riposi. E quell'altro invece lì che ti serve, che lavi i piatti, che prende le sgridate in cucina, quello lì serve. Va bene?
Verso 12. Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'Iddio vivente.
Luca 9, andiamo lì, qui voglio aggiungere qualcosa. Luca 9, devi andare verso 23,
Luca 9,
fino, sì, 20,
23.
fino a 26.
Diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segui. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per me, esso la salverà. Infatti, che giova all'uomo l'aver guadagnato tutto il mondo se poi ha perduto o rovinato se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Dio
Alleluia, grazie Signore Gesù.
ci aiuti, amen.
Alleluia. E cerchiamo veramente di disperarsi, cerchiamo veramente di aprire il cuore. Grazie
Amen.
Signore, amen. Un'altra scrittura in Luca 12, perché voglio aggiungere sempre sul risveglio, risveglio che tanti desiderano. Quando viene, non sarà il risveglio che certi pensano, cioè il risveglio, ah, io farò miracoli e volerò e camminerò sull'acqua, forse anche quello. certamente comprenderà anche i miracoli, comprenderà la potenza di Cristo, comprenderà cose sovrannaturali, la potenza di Dio, ma comprende anche tante altre cose, come ascoltiamolo dalle parole di Gesù, Luca 12 e anche Matteo 20, c'ho due scritture qui, Luca 12, verso 50.
Ma v'è un battesimo del quale ho da essere battezzato, e come sono angustiato finché non sia compiuto.
Capito? Cioè, dovremmo attraversare un battesimo come Gesù l'ha attraversato, un battesimo che saremo angustiati, sarà la tribolazione. Ci fu un calvario per Gesù e vi assicuro, fratelli, c'è un calvario per ciascuno di noi. Va bene? Matteo 20, 18 e 19.
Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figliol dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e dei scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili per essere schernito e
Schernito,
flagellato e
flagellato.
crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà.
Risusciteremo, certamente è promesso dal Signore, ma la tribolazione saranno scherni, flagelli e crocifissioni, morti. E c'è gente che rinnegherà come Pietro, però non come Pietro, si pentirà, ma riceverà il marchio della bestia. Va bene? Quindi, fratelli, andiamo poi a Giovanni 16, Filippesi 1, ci sono anche le due scritture, perché il risveglio, quando viene il risveglio? Viene quando noi lo vogliamo, non Dio. Dio lo vuole
Sì.
sempre, Dio lo vuole ogni giorno, dal Vangelo in poi Dio vuole il risveglio ogni giorno, ma Atti 5,42, ogni giorno. Luca 9,23, chi vuol seguirmi rinneghi se stesso, raccolga la sua croce e mi segua. Quando? Matteo 10,38, ogni giorno chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Non è che non sei chiamato, non è che Dio non ti ha svegliato, non sei degno, non sono degno io. Va bene? Il risveglio non viene quando Dio vuole, ma quando noi lo vogliamo, che Dio lo vuole sempre, no? Però quando viene non si tratterà solo di compiere miracoli, ma anche di prepararsi a persecuzioni, sofferenze, non raramente il martirio. D'accordo? Abbiamo appena letto nelle parole di Gesù. Ho un battesimo e sono battezzato che sono angustiato. Ce n'è uno anche per noi. Quindi non ascoltate certi predicatori dell'acqua zuccherata, che Dio ci vuole. Che Vangelo di prosperità, ci vuole ricchi e felici e basta. Ciao, arrivederci. Io voglio voglio la mia banca e il mio Baal, la mia Babilonia. Questo non è il Vangelo completo. Sì, Dio ci vuole felice, ma c'è altro. C'è altro. Giovanni 16, 33, ce l'hai? E poi
Sì.
Filippesi 1, 29 per cortesia.
Giovanni 16, 33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma
Fatevi
fatevi
animo.
animo, io ho vinto il mondo.
Amen. Dice poi Filippesi 1,29, dice avrete tribolazione nel mondo, non Vangelo di prosperità. Dove l'ha detto questo, Gigi? Queste sono bestemmie. Questi sono i falsi profeti imbrogliati dal diavolo per mantenere la Chiesa sotto morfina, in letargo, la Chiesa in naftalina. Va bene? Filippesi 1,29.
Poiché a voi è stato dato, rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui.
Alleluia, Atti 5,40. Cosa dice? Parla della sofferenza degli apostoli, sofferenza dei discepoli. Quindi non soltanto credere, ma anche di soffrire per lui. Atti 5,40, 41.
Ed essi furono del suo parere, e chiamati agli apostoli, li batterono e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù, e li lasciarono andare.
Qui c'era un risveglio grandissimo, no? Qui è stato dopo la Pentecoste, un risveglio
Sì,
enorme,
sì, sì.
che li batterono e gli ordinarono di non parlare nel nome di Gesù Cristo. Li lasciarono andare. 41.
Ed essi se ne andarono dalla presenza del Sinedrio, rallegrandosi di essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù.
In 2 Corinzi 11 parla ancora di questo, perché il risveglio Non è quello che certi pensano. Risveglio, camminerò sull'acqua, pescherò pesci con la moneta in bocca e mi trasporterò spiritualmente. Sì, succederà anche di questo. Potrai forse volare. Sì, posso. Dio può fare quello che vuole, ma sarà un tempo di tribolazione. Va bene? Secondo Corinti 11, 23 a 29 parla di quello. Leggiamo qualche. Per le fatiche, dice Paolo, e per le carcerazioni, per le battiture sofferte.
Sono spesso stato in pericolo di morte. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno.
Questo è il risveglio che Paolo stava vivendo. Va bene? Fatiche, carcerazioni, battiture sofferte. 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. Questo è il risveglio, verso 25.
3 volte sono stato battuto con le
Ecco
verghe.
il risveglio.
Una volta sono stato lapidato,
Risveglio.
3 volte ho fatto naufragio, ho passato un giorno e una notte sull'abisso, spesse volte in viaggio, in pericoli sui fiumi, in pericoli di ladroni, in pericoli per parte dei miei connazionali, in pericoli per parte dei giudei, in pericoli in città, in pericoli nei deserti, in pericoli sul mare, in pericoli tra falsi fratelli, in fatiche e in pene. Spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. E per non parlare d'altro, c'è quel che m'assale tutti i giorni, l'ansietà per tutte le chiese. Chi è debole che io non sia debole? Chi è scandalizzato che io non arda?
Amen, e anche Efesini 6. Allora, non è che sto cercando, fratelli, non mi fraintendete, di scoraggiarvi. No, fratelli.
No, perché
No,
Gesù ha
fratelli.
detto: fatevi coraggio, io ho vinto il mondo.
Sì, sto cercando di prepararvi, no?
Amen,
A
amen.
militare mi dicevano, oggi sarà dura, dobbiamo andare qui, là, una marcia. Una mattina mi ha fatto 25 km avanti e indietro. Avevo anche le scarpe sbagliate, il piede ha cominciato a sanguinarmi sul tallone, 25 km così. No? Avvertire che poi quando vengono le difficoltà e poi uno si scoraggia, perde la fede e rinnega al Signore. Quindi sto cercando di prepararvi, fratelli, così che vincete, così che non vi perdiate d'animo alle prime lotte, alle battaglie, alle avversità, come quelli che si sposano, che la moglie li farà felici, lei ha trovato il marito perfetto, alla prima difficoltà divorziano. Scoprono che il marito è un disgraziato come lei è un peccatore, peccatrice come lui. Ciao, arrivederci. Tu non mi hai fatto felice, tu a me non mi fai felice, divorzio. Senti, l'unico che ti farà felice è il Signore, è la moglie deve farla felice te. E tu sei la sua serva, il servo di lei. Lavagli i piedi alla moglie e al marito. E allora vedrai che avrete un matrimonio ok. Va bene. Ma i saggi tra di noi si alleneranno. E parlo da allenatore, io sono un allenatore, d'accordo? Va bene. Sono un pastore allenatore. Alleno nello spirito, sono un coach. Va
Amen.
bene. I saggi tra di noi si alleneranno ora, non domani. Si alleneranno con le armi dello Spirito di Dio. Come è scritto, Efesini 6, 10 al 18, se ce l'hai. Per
Sì. Efesini 6:10 a 18.
favore, Dio ti benedica.
Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua
Va bene,
potenza.
non la forza della religione, che non c'è forza lì. Forza, non andate a Medjugorje a cercare forza. Non aspettate che il pastore vi dà la forza. È Gesù, quando siete sulle ginocchia, lì ci dà la forza.
Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo.
Amen.
Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati,
Principati,
contro le
contro le
potenze,
potenze,
contro i dominatori di
dominatori di
questo
questo
mondo di
mondo,
tenebre,
contro
contro le
le
forze
forze
spirituali
spirituali
della malvagità
che
che sono
sono
nei luoghi
nei luoghi
celesti.
celesti. Noi stiamo combattendo contro uomini, non facciamo politica qua, chi ti interessa? Politica una peggio dell'altra. Stiamo combattendo contro demoni, contro diavoli che sono luoghi celesti. Perciò
Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio
e
e restare
restare
in
in
piedi
piedi.
dopo aver compiuto tutto il vostro dovere.
Siate dunque
State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi
rivestitevi.
della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede,
Amen.
con il quale potrete spegnere tutti
Tutti i
i dardi
dardi
infuocati
infuocati
del
dal maligno,
maligno.
prendete
Prendete
anche
anche l'elmo
l'elmo della
della salvezza
salvezza,
e la spada dello
che
Spirito, che è la parola di Dio.
pregate
In ogni tempo,
per
per mezzo dello
mezzo,
Spirito, con ogni preghiera e supplica,
vegliate a
a
questo
questo scopo, con
scopo
ogni
e
perseveranza,
pregate.
per tutti i santi.
E pregate anche per noi fratelli che abbiamo bisogno.
Sì.
Abbiamo avuto diverse battaglie questa settimana. Avanti. Allora, andiamo a 1 Pietro 5. Voglio che vi preparate, fratellini, così che potete vincere e non perdere. Quando un leone si presenterà davanti a voi, vi attaccherà. Potete vincere, ma se sarete preparati con queste armi, altrimenti perderete. Altrimenti divorzierete, altrimenti vi scoraggerete, altrimenti finirete all'ospedale, altrimenti smetterete di amare la moglie, il marito, altrimenti sarete irati contro i figli, altrimenti i figli non rispetteranno, onoreranno i genitori, altrimenti sarete deboli nello spirito, non forti. Se non vi addestrate, addestrate ad usare queste armi, se non andate a evangelizzare, imporre le mani agli ammalati, liberarli dai demoni. Va bene, per liberare i demoni basta che ricevano Gesù. Ricevi Gesù e il demone esce. Ciao. Maniera semplice per cacciare i demoni. Fate ricevere Gesù. Come? Con amore, con pazienza. 1 Pietro 5,8. Quando questo si parlerà davanti a voi, vincerete. Va bene? Se sarete preparati. Un boxer che si è allenato e sa come dare pugni non ha paura quando uno viene lì un ubriaco e gli dà spintoni, spintoni. Gli dice, cosa fa un boxer, Angel? Angi, quando un ubriaco viene lì e prende in giro, dà fastidio alla tua ragazza, alla tua moglie, quello che è. E cosa fa un boxer? La prima
Non
cosa
lo
che deve fare
so,
cos'è? Deve
non lo so.
avvertirla, dice. Devi dire, guarda, finiamola perché io sono un pugile. Gentilmente, poi se possibile chiama un testimone, dice, testimone, dice, senti, avvisa questo qui che io sono un pugile. La deve smettere perché io, se mi difendo, lui non sarà molto contento. Va bene? Ecco, quindi se tu sei addestrato, uno viene a molestarti, devi avvertirlo perché va a finire male se non se non la smette. Sempre avvertire prima di difendervi in un certo modo. D'accordo? Primo Pietro 5,8.
Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare.
Va bene? Quindi quando vi trovate davanti al leone, se siete addestrati, gliele date di cotte, di crudi e gli fate vedere i sorci verdi al leone e al diavolo. E dice, ehi, io stamattina stavo lavando la faccia così, tutto un tratto qui c'è una cosa sulla fronte che un coso che sta venendo, mi sta dando fastidio sulla fronte, come uno sfogo mi dà fastidio, e mi sono messo a gridare il diavolo, ho messo il dito dove mi faceva male sulla fronte, c'ho una cosa, vede, una cosa che dà
Sì,
fastidio qui,
una cosa rossa.
sì, come no, una botta, un graffio, e il diavolo che mi prende a pugni evidentemente, ho messo il dito forte qui e ho cominciato a comandare a Satana, vattene di qui, vattene al tuo posto sotto i piedi di Gesù e sotto i miei piedi immediatamente, vattene tu, i tuoi demoni immediatamente nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ho cominciato la
Amen.
giornata così
Amen, amen.
stamattina. E il diavolo mi attacca, se credete che io sono immune, frate Giuseppe, e Dio fa favoritismi personali. No, è lo stesso diavolo che combatte voi, solo che ho imparato che in una lotta o vinci te o vince lui, o lo picchi te o ti picchia lui, quindi picchiatelo voi e anticipatamente, va bene?
Amen, amen.
Apocalisse 2, andiamo? Allora,
Sì.
abbiamo appena vinto il leone e tutti dicono amen,
Amen.
gloria, gloria.
Amen. Grazie,
Salta al
Signore.
verso 7 per cortesia.
Apocalisse 2.
Sì, e poi andiamo a Apocalisse 22. nel nome di
Chi
Gesù
ha orecchi,
Cristo.
Ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Cosa dice lo Spirito alle chiese?
A chi vince,
io darò cosa?
Da mangiare dall'albero della vita che è nel paradiso di Dio.
Allora, a chi vince?
Io darò da mangiare.
Vai avanti.
Dall'albero della vita che è nel paradiso di Dio.
Alleluia. A chi vince?
Sì.
E allora cosa vuol dire questo, a chi vince? Che non possiamo
perdere.
Perdere.
No.
Non è salutare perdere. Tanto più che il diavolo è già sconfitto.
Sì, Gesù lo ha già vinto. Dobbiamo solo unirci dalla parte giusta, dalla parte di Gesù, e siamo anche noi vincitori.
Va bene?
Amen.
Il diavolo è già sconfitto, cosa stiamo qua a perdere tempo con questo qua?
Amen.
Il diavolo fa bu e voi vi spaventate. Ma vattene di qui, pezzo di diavolo, un tizzone ardente tratto dal fuoco. Vattene, gli disse l'arcangelo Michele nell'epistola di Giuda. Vattene via di qua. Non è questo un tizzone ardente tratto dal fuoco? Ma la trovi in Giuda quella... Mi pare in Giuda, se non mi sbaglio, in Giuda. Mi trovi Giuda lì.
Aspetta, sì, lo cerco.
Giuda. Trovami l'arcangelo Michele in Giuda, per cortesia, che adesso...
Verso 9.
Devo chiudere il messaggio, che già
ha detto,
si è fatto
ti sgridi
tardi.
Il Signore.
Ma così ha detto l'arcangelo Michele. No. Mica ha detto così l'arcangelo.
Più arrabbiato?
Ma caspita!
Era molto educato, dici.
Ma quindi. Educato, ma... educato, ma... se fai così... Ma devi farlo, devi. Oi.
Ti sgridi il Signore, vattene via, non tornare più nel nome di Gesù.
Ti sgrido, Satana, vattene di qui. E voglio dire adesso, subito, vai al tuo posto. Dov'è il suo posto?
Sotto
i piedi di Cristo
Gesù.
E anche
i nostri.
Sotto i miei, amen. Nel nome di Gesù. E adesso, subito di corsa. Amen.
Amen.
Amen. Già, mi. Vedi, comincia a star meglio qui, non mi fa più mica così tanto male, sai. Un po' perché c'è la testa dura, inox. Però anche perché gli ha detto il diavolo cosa deve fare. Fuori di qua, nel nome di Gesù Cristo.
Amen,
Amen. Gloria,
grazie,
gloria.
Signore.
Hai trovato Apocalisse 22?
No, però lo trovo subito.
Vai al verso 17, nel nome di Gesù Cristo. Con questa scrittura concludo il messaggio. Tutti
17.
I fratelli che mi seguono devono dire... Amen. E ancora,
Amen.
Gloria a Dio,
grazie,
nel nome
Signore.
Di Gesù Cristo. Forza, ragazzi.
Apocalisse 22,
avanti.
17.
Sì, vai.
Lo spirito e la sposa dicono, vieni.
Vieni.
E chi ode dica, vieni.
Vieni.
Chi ha sete, venga.
Venga.
Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita.
In dono, che okay. Guai.
Wow.
Pastori che mi ascoltate, evangelisti della prosperità, non vendete, dice il Signore, non vendete la mia parola, evangelisti, Vangelo prosperità. Io ve l'ho regalata, vi ho regalato il mio sangue, ho regalato la mia croce, ho regalato le mie sofferenze, ho regalato la mia parola, e voi la vendete. Potete venderla dopo che l'avete regalata. Dovete pagare l'affitto, il Signore capisce. Dovete pagare l'affitto, pagate l'affitto. Però prima di vendere un CD, un DVD, un libro, prima la dovete dare gratis. E poi chi ha soldi, che vuole la copertina rilegata in caratteri d'oro, la può pagare $100. Ma prima la dovete regalare. Poi chi vuole anche un libro speciale va benissimo, d'accordo? Ma prima si regala.
Amen.
Va
grazie,
bene?
Signore.
E dopo, se uno vuole la copertina speciale d'argento, la paghi, che l'argento costa.
Grazie,
va
Gesù.
Va bene?
Amen.
Però prima tutto gratis, va bene? Nessuno è autorizzato, dice il Signore, a vendere la mia parola. Nessuno. Prima la dovete dare gratis a tutti. Va bene? Nome, al Signore Gesù non gli interessano le croci argentate di Gerusalemme, la croce d'oro di Roma, non gli interessa niente queste cretinaggini. La croce di Gesù è fatta di sangue, di sudore, di dolore, di sacrificio, di preghiera nel Getsemane. Questa è la croce di Gesù, non è un pezzo d'oro incrociato attaccato al collo di qualche pedofilo, va bene? No, la croce di Gesù è una croce di amore, è una croce di verità, è una croce di Vangelo, è una croce di dare il cuore a Gesù tutti i giorni, è una croce di amare il nostro fratello a casa nostra e dentro la casa o fuori dalla casa tutti i giorni, è una croce di sgridare il diavolo e di combattere il diavolo tutti i giorni, nel nome di Gesù. Fratelli, dite com'è nel nome di Gesù Cristo.
Nel nome
di Gesù.
Alleluia.
Adriano, sei tornato?
Sì.
Bene,
grazie a Dio.
Dio ti benedica, grazie.
Grazie.
Gloria a Dio.
Bene, io mi devo fermare. Angela,
Sì, va
fammi fermare
bene.
per
Sì,
cortesia,
sì,
perché
sì.
sennò qui andiamo.
Ok.
Quante ore sono ormai già?
3 ore.
3 ore, basta, Angela, ma abbi misericordia. C'è
Sì,
gente che
sì,
c'ha da
sì,
fare.
sì.
Ma cosa pretendi dalle pecorelle? Quanto tempo vuoi tenerle qui?
Oh, sorry,
Abbi
scusami.
misericordia.
Perdonatevi, oh boy.
Oh, va bene ragazza, a parte gli scherzi, Dio vi benedica e se vi, la
Aspetta,
benedizione.
prima di chiudere, sì, vogliamo mettere ancora quel bel poema, solo una vita presto finirà, solo quello che facciamo per Cristo durerà, per concludere il messaggio di oggi. E speriamo di ricordarci bene questo messaggio, questo risveglio che Gesù ha già mandato nei nostri cuori, è presente, è dentro di noi, viviamolo tutti i giorni per Gesù. E sì, vi salutiamo anche.
Sì, io vorrei dare una scrittura di benedizione, posso?
Ok, sì.
Grazie. Allora, vi saluto con la benedizione di Filippesi 1, 3 a 6.
Filippesi
Allora,
1. Allora leggi tu. Sì,
uguale. Io
leggi, leggi.
ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi, di quelli che dico io che ho conosciuto e di quelli che non ho conosciuto. E sempre nella mia preghiera. Per tutti voi, amati fratelli, sorelle, bambini, genitori, prego con gioia. A motivo della vostra partecipazione al Vangelo, dal primo giorno e fino ad ora, e ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi una opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù.
Amen.
Alleluia, con questo vi saluto, vi benedico, vi amo, vi bacio, vi abbraccio, vi stringo forte e possa il Signore rimanere la sua unzione, che il Signore non vi abbandona di certo, la sua unzione stare con voi mentre voi ubbidite, mentre facciamo la nostra parte e allora la sua unzione rimarrà con noi.
Solo una vita presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà. Due semplici righe un giorno sentii, viaggiando lungo la strada della vita capii. Portarono convinzione nel mio cuore e nella mia mente risuonarono con vigore. Solo una vita presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà. Solo una vita, sì. Solo una, presto delle sue ore non ne rimarrà alcuna, e in quel giorno, convocato al suo cospetto, davanti al suo trono non potrai fare il furbetto. Solo una vita, e presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà. Solo una vita, sussurra ancora la mia voce interiore, e dolcemente mi invita ad una scelta migliore. Offrendomi di abbandonare il mio ego ribelle e affidarmi al Dio Padre, il Creatore delle stelle. Solo
Solo
una
una
vita
vita
presto
presto
finirà,
finirà,
solo
solo
ciò
ciò
che
che
facciamo
facciamo
per
per
Cristo
Cristo
durerà.
durerà.
Solo una vita, solo pochi anni, ciascuno con i suoi fardelli, le sue paure, i suoi affanni. Ognuno prima o poi la sua scelta farà. Se vivere per la propria o per quella del cielo volontà.
Solo
Solo una
una vita
vita
presto
presto finirà.
finirà.
Solo
Solo
ciò
ciò
che
che
facciamo
facciamo
per
per
Cristo
Cristo
resterà.
resterà.
Quando il mondo mi tenta e offre la sua gloria, quando Satana già canta vittoria, quando il mio ego cerca la ingannevole scorciatoia, aiutami, Signore, a resistere. A gridare con gioia, solo una vita e presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo resterà. Dammi, Padre, uno scopo profondo, mantenere salda la tua parola in questo mondo. Fedele e veritiero, qualunque il combattimento, affinché con la mia vita possa io renderti contento. Solo
Solo
una
una
vita
vita
e presto
presto finirà,
finirà, solo
solo
ciò
ciò
che
che
facciamo
facciamo
per
per Cristo
Cristo
durerà.
durerà. O lascia che bruci per te il mio amore esalante e dalle vie del mondo tienimi distante. Vivere per te, per per te soltanto, portandoti gioia sul trono tuo santo. Solo una vita presto finirà, solo quel che facciamo per Cristo resterà. Solo una vita, sì, solo una, questo non cambierà. Ora solo voglio dire, sia fatta la tua volontà. E quando udirò la tua chiamata, non sarà una sirena. E in cuor mio dirò, grazie Signore, ne è valsa proprio la pena. Solo una vita, e presto finirà. Solo ciò che facciamo per Cristo durerà per l'eternità.